parole nostre.
Eccoci qua, siamo tornate sull'educazione di Sofia, anche questo martedì, sono le 6.03, siamo pronte per una nuova puntata, ma prima di tutto spieghiamo un attimo chi siamo, perché siamo qui.
Come al solito vi ricordiamo il perché del titolo, noi siamo le ragazze dell'educazione di Sofì e l'educazione di Sofì fa riferimento a un librone che Rousseau ha scritto nel 1800, l'Emile, che faceva però riferimento all'educazione del bambino, del maschio. Praticamente si diceva come doveva essere educato l'uomo e qualche accenno alla donna, peccato che gli accenni non ci piacciono troppo. La donna doveva essere silenziosa, doveva curarsi della casa e dell'uomo. E non doveva assolutamente essere ribelle, diciamo. Una Sofì che a noi piace un po' poco e di cui vogliamo provare a descrivere l'educazione incontrando le storie e ascoltando le voci di alcune donne. E oggi ad esempio ne avremo una ospite.
Sì, oggi abbiamo un ospite che io non vedevo l'ora di incontrare, anche se la sentiremo solo per telefono, con cui parleremo di salute mentale. Perché? All'educazione di Sofì, in cui parliamo di femminismo, vogliamo parlare anche di salute mentale, soprattutto, per esempio, qual è la differenza fra donne e uomini, come ad esempio viene affrontata una diagnosi in un mondo in cui ci si concentra sempre e solo sulla controparte maschile. Inoltre, un attimo una precisazione, parleremo di salute mentale ma non di disturbi alimentari per oggi, perché abbiamo deciso che dedicheremo una puntata solo a quell'argomento più avanti, quindi non vi preoccupate se non ne parliamo, prima o poi arriveremo anche a quello. Inoltre parleremo anche velocemente di tumore al seno, di prevenzione, quindi rimanete con noi, ascoltate bene di cosa parleremo con anche altri ospiti. Prima di tutto però direi di cominciare con un po' di musica. Stiamo per ascoltare una canzone di Camila Cabello e Willow Smith intitolata Psycho Freak. Feeling like a psycho freak sometimes, trying to get connected, no wifi. Tell me that you love me, are you mine? Give me lemonade, I give you limes. House in the hills is a house of cards. Blink and the fairy tale falls apart. Sorry to it's so dark. Maybe I'm an alien. Earth is hard. Sometimes I don't trust the way I feel. On my Instagram talking about I'm healed. Worrying if I still got sex appeal. Hoping that I don't drive up this hill. When we're making love, I wanna be there. Then I wanna feel you pulling my hair. And believe the words you say in my ear. Gotta go outside, I need some air.
I want to touch you, but my fingertips are not.
I was 15. I don't blame the girls for how I went down.
I could be like
E siamo tornati in diretta all'educazione di Sophie. Abbiamo sentito Psycho Freak di Camila Cabello con Willow Smith e possiamo finalmente aprire lo spazio dell'intervista alle 18.08. In linea con noi c'è la psicoterapeuta che ascoltiamo oggi come ospite, che è Giuseppina Di Carlo.
Ciao ragazze, buonasera.
Ciao, buonasera. Siamo veramente
grazie
molto contente di essere qui con lei.
Anch'io sono molto contenta di poter parlare con voi.
È un piacere sentirla qui all'educazione di Sophie, soprattutto perché abbiamo bisogno di qualcuno di più esperto di noi per parlare di quello di cui vogliamo parlare oggi.
Va bene, ditemi tutto.
Allora, come abbiamo conosciuto la dottoressa Giuseppina Di Carlo? Una storia un po' interessante, un po' divertente, perché in realtà l'abbiamo trovata su Instagram e abbiamo pensato che fosse una coincidenza stupenda trovarla
destino.
Così, un destino,
è destino
perché
questo.
Stavamo proprio decidendo come trattare l'argomento della salute mentale e cercavamo qualcuno che ci potesse aiutare un po' a capire, un po' a rispondere alle domande che abbiamo anche noi, insomma domande che abbiamo raccolto tra le nostre amiche e fra i nostri conoscenti, i nostri ascoltatori. Perciò quando abbiamo trovato la dottoressa abbiamo colto la palla al balzo e le abbiamo scritto e lei è stata così gentile da accettare, infatti è qui con noi oggi. La prima domanda che vorremmo farle è quali sono i disturbi mentali e psicopatologici più diffusi, specialmente pensiamo fra gli adolescenti, cioè i nostri ascoltatori.
Allora, volevo fare una piccola premessa rispetto al fatto che l'adolescenza è un periodo della nostra vita in cui siamo davvero vulnerabili e quindi i fattori di rischio o di protezione sono un fattore fondamentale per la salute mentale, quindi l'età tra i 15 e i 25 è un periodo più sensibile per quelli che sono i disturbi mentali. Nel nostro paese possiamo dire che sono più diffusi i disturbi d'ansia rispetto a quelli dell'umore, quindi la depressione, e disturbi alimentari. Diciamo che abbiamo queste tre aree in prevalenza, poi ci sono anche altri disturbi tipo quello di disattenzione e iperattività oppure quelli legati allo spettro dell'autismo, ai disturbi psicotici, ma diciamo che i primi tre sono quelli che vi ho elencato.
Io mi voglio un attimo denunciare, dottoressa, perché io sono una che si fa sempre autodiagnosi, molto spesso non beccandoci. Quindi mi chiedevo, io penso che da una parte fare autodiagnosi naturalmente non è proprio la cosa migliore che si possa fare, però forse è quello che ci porta poi a dire, ok, forse ho bisogno di aiuto. Quindi cosa ne pensa lei di questa autodiagnosi che sicuramente internet ci ha portato a fare continuamente?
Allora, io consiglio sempre di chiedere a Dr. Google, anche se capita a tutti di notare qualcosa di strano e andare a guardare su internet. Diciamo che i segnali di allarme che possono portarci a chiedere un aiuto professionale possono essere su base di umore, quindi il nostro umore cambia in una maniera che è imprevedibile noi stessi, senza che magari sia successo nulla che scatena quel cambiamento lì. Oppure se notiamo che non abbiamo voglia di stare con gli altri, quindi ci isoliamo, non abbiamo più voglia di uscire, non vogliamo condividere quello che ci succede. La perdita di interesse è un parametro importante, cioè le cose che magari fino a ieri ci appassionavano oggi non hanno, come dire, più sapore. Oppure se ci sono pensieri ricorrenti, per esempio ansiosi che non riusciamo in nessun modo a scassare, e quindi magari questi possono anche avere delle conseguenze su, che ne so, la fame, il sonno. Quindi se notiamo delle variazioni sia in eccesso, cioè iniziamo a mangiare e a dormire tantissimo, ma anche all'opposto, non abbiamo più fame, non riusciamo più a dormire bene.
quindi
è importante stare attenti a, diciamo, a questo, e poi da lì ci muoviamo. Però invece di andare su internet, il mio consiglio è sempre chiedete a un esperto di cui potete fidarvi.
Quindi partiamo da un po' di autoriflessione, ci facciamo un piccolo esame di coscienza e cerchiamo di capire se è solo un momento, cioè se sono solo 5 minuti in cui non ci va di uscire con gli altri, o è qualcosa che abbiamo già notato e magari che abbiamo un po' lasciato passare sotto traccia.
Esatto, no? Cioè, notiamo che più di un momento, più di qualche giorno, quello ci può aiutare a capire che, insomma, c'è qualcosa che non va, è semplicemente chiedere aiuto, no? Senza allarmarsi in maniera esagerata. Mm-hmm. Poi magari un esperto si rassicura e ci aiuta, come dire, a unire i puntini, no? Magari in quel momento della nostra vita sta succedendo qualcosa che influenza come ci sentiamo.
Certo.
Non è sempre detto che c'è un disturbo, però è meglio togliersi, ecco, il dubbio.
Mi domandavo, ma di solito per una diagnosi più o meno quanto tempo ci vuole? Ovviamente immagino che per i vari disturbi sia diverso. E poi anche quali sono di solito magari i metodi? Semplicemente parlare? Ci sono dei metodi più scientifici? Non so.
Allora, io posso dire quello che faccio io nel mio studio. Ho uno studio dove ricevo per lo più... diciamo adulti, quindi okay. dai 16 anni in su si considerano. E allora, intanto il primo colloquio serve a definire insieme qual è il problema in quel momento della vita, quindi è semplicemente un colloquio in cui ci si conosce, io conosco la persona ma anche la persona conosce me, perché non do mai per scontato che si possa per forza lavorare insieme, no? Mm-hmm. Quindi secondo me è un'opportunità reciproca, ecco. Nei colloqui successivi approfondisco quella che è la storia di vita, se ci sono eventi importanti, l'ambito relazionale, la famiglia, e durante, diciamo, tra un colloquio e l'altro do anche tutta una serie di test validati dal punto di vista scientifico, che mi servono a capire se ci sono sintomi legati alla depressione, all'ansia, oppure il funzionamento cognitivo, emotivo, oppure determinati comportamenti. Diciamo che i test a me servono per risparmiare tempo, perché per condurre una valutazione psicodiagnostica, come dire, accurata e precisa, ovviamente ci vuole tempo, e quindi i test, quindi potremmo dire a crocette, aiutano ad andare più veloce. Magari è più facile a volte rispondere a delle domande su un foglio di carta che in studio, soprattutto se non si è mai parlato di certe cose.
Okay. Cioè è più facile un po' rompere il muro del silenzio con una sorta di questionario chiuso che ci obbliga a rispondere.
Esatto, ho notato questo. Poi ovviamente sempre la scelta della persona, io lo dico che nessuno deve dirmi nulla che non si sente di raccontarmi.
Certo.
Ma che semplicemente quello che mi viene detto mi aiuta a capire e quindi a fare un piano più ragionato e più personalizzato sulla persona che viene, ecco.
Ecco, io avevo una domanda perché avevo letto tempo fa, in particolare io avevo letto sul disturbo dell'attenzione, che magari si conoscono di più, per esempio, i sintomi che si presentano nel genere maschile. E anche, per esempio, le diagnosi, tutto, ovviamente in un mondo ancora fortemente maschilista è difficile differenziare. Quindi mi chiedevo se secondo lei ancora oggi magari ci sono questi pregiudizi di genere che dimenticano un po' magari la parte femminile.
Allora, purtroppo devo confermare il fatto che diciamo che per tanto tempo la visione del mondo, quindi anche della salute della maschia, è stata antropocentrica, e quindi ad esempio i test sui farmaci venivano condotti prevalentemente sugli uomini, quando però il sesso femminile, quindi parliamo di sesso biologico, ha delle peculiarità che sono assolutamente diverse dal punto di vista biologico, ormonale, anatomico rispetto a quelle dell'uomo, e infatti questo ha comportato che per tanto tempo le donne non venissero, come dire, trattate con lo stesso principio di equità, possiamo dire. Se consideriamo che negli ultimi anni si è richiesta la necessità di creare dei veri e propri osservatori sul nostro sistema sanitario nazionale per porre l'attenzione sul tema, possiamo dire che questo pregiudizio è ancora tra di noi.
Infatti noi facendo un po' di ricerca prima della puntata abbiamo trovato che già dagli anni 90 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la medicina di genere, quindi quella che punta un po' a riparare a questa simmetria, diciamo, fra la ricerca e la pratica della medicina nell'Equity Act, e una pratica molto simile è stata inserita all'interno della legge Lorenzin. Però dato che questi progressi un po' tardano ad arrivare, io e Giulia ci chiedevamo quanto di tutto questo impegno è ancora solo burocrazia e quanto invece riesce ad entrare negli studi medici.
Allora, io come al solito posso parlare della mia esperienza e diciamo che vengo considerata giovane anche se ho 40 anni e almeno dal 2010 lavoro negli ospedali, negli ambulatori e tutto. Per quello che è la mia esperienza non c'è una, come dire, un trattamento diverso. È vero anche che io lavoro molto di più con le donne, nella mia esperienza ho lavorato ad esempio in un ambulatorio oncologico dove le pazienti venivano per ad esempio tumori al seno, poi ho lavorato in uno sportello di violenza domestica e sessuale e purtroppo anche lì le donne sono prevalenti. Negli ultimi anni mi sono occupata di disturbi alimentari e anche lì la prevalenza dei disturbi in questo momento è di 10 donne rispetto a un uomo. E quindi forse il mio pregiudizio potrebbe essere, come dire, al contrario, certo. Tutta l'attenzione, no, al genere femminile per forza di cose. Comunque sì, è una rivoluzione da questo punto di vista necessaria e che secondo me è anche inarrestabile, soprattutto perché nel concetto di salute sono inseriti tanti parametri che non sono nemmeno il sesso biologico, ma anche ad esempio l'età. Prima hai nominato il disturbo della ADHD, sì. Disattenzione per attività, viene tanto diagnosticato adesso nei bambini e ancora poco diagnosticato negli adulti, quindi c'è, come dire, un pregiudizio anche rispetto all'età di certi disturbi oltre che al sesso.
Certo.
E tutte queste cose, come ad esempio la cultura oppure la nostra religione, l'orientamento sessuale, influiscono, no, su come possiamo fare ad esempio la prevenzione, come possiamo condurre le terapie. Quindi sono delle variabili che uno specialista deve assolutamente avere in mente quando incontra una persona nel suo ambulatorio.
Ecco, questo discorso del corollario ci interessa tantissimo e ci piacerebbe affrontarlo più avanti, quindi magari adesso sentiamo una canzone, sentiamo Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez, che insomma ci porta poi al secondo blocco di intervista. My friends they wanna take me to the movies, I tell them to fuck off, I'm holding hands with my depression, and right when I think of overcoming, anxiety starts kicking in to teach that shit a lesson. Oh, I try my best just to be social, I make all these plans with friends and hope they call and cancel. Then I overthink about the things I'm missing. Now I'm wishing I was with them. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when I'm doing just fine. My exes all say that I'm hard to deal with, and I admit it. Yeah, but all my friends, they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep through the night. I've been told that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. All my friends, they don't know what it's like. What it's like. Always wanted to be one of those people in the room that says something and everyone puts their hand up. Like if you're sad, put your hand up. If you hate someone, put your hand up. If you're scared, put your hand up. Feel like I'm always apologizing for feeling like I'm out of my mind when
when I'm doing just fine. And my exes will say that I'm hard to deal with, and I admit it.
It's true.
Dottoressa, torneremo in onda tra un minuto e mezzo.
Ok, io poi a 30 vi devo lasciare. And I thought that I could take something to fix it. Damn, I wish it was that simple. I, all my friends, they don't know what it's like, what it's like. I got all these thoughts running through my mind all the damn time, and I can't seem to shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I think that I'm alright, but I can't seem to shut it off. I got all these thoughts. Shut it off. I think I'm doing fine most of the time. I say that I'm alright, but I can't seem to shut it off. Shut it. Shut it. But all my friends, they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep.
Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez. Siamo qui ancora all'Educazione di Sofì con la nostra ospite, la dottoressa Giuseppina Di Carlo. Allora, continuiamo un po' con il discorso che stavamo facendo. Stavamo parlando appunto di medicina di genere. Ci chiedevamo quanto si riesce a personalizzare la terapia.
Allora, io ovviamente posso sempre parlare per la mia esperienza, che è quella di psicologa e psicoterapeuta, e mi viene da dire che ogni persona ha una terapia personalizzata, perché a prescindere da quale sia il disturbo, no, il trattamento riguarda, diciamo, il trattamento standard riguarda i sintomi, cioè come si interviene su quella specifica cosa che causa malessere. Ok, le ricerche dicono che questi metodi, questi approcci funzionano di più di altri, e quindi sono quelli, possiamo dire, i golden standard consigliati dalle linee guida internazionali. Ma a prescindere da disturbo che può essere sempre simile nella popolazione, no? Poi la persona lì è unica, e quindi il trattamento è assolutamente rispetto a quelli che sono ad esempio i suoi strumenti di partenza, quindi magari una parte del lavoro è ad esempio rafforzare le difese, le strategie di gestione emotiva, proporre delle strategie comportamentali più adattive rispetto ad altre. Quindi direi che questa attenzione è sempre sulla persona, a prescindere da qualsiasi parametro legato al genere e alla sua identità, ecco.
E dato che ogni persona è unica e ognuno ha bisogno, certo, di cose diverse, perché ha tutta una vita diversa, un'esperienza diversa, ci chiedevamo se però c'è un qualche modo per essere utile magari a una persona che conosciamo, a un amico o anche solo a un conoscente, qualcuno che vediamo per strada banalmente, che sta vivendo un momento di difficoltà, magari di ansia, dato che ha detto che è uno dei disturbi più diffusi almeno nel nostro paese, qualcosa che possiamo fare concretamente per aiutarlo?
Allora, io direi che assolutamente possiamo fare qualcosa. Prima di tutto capire la gravità, cioè quanto ci allarma quello che pensiamo di vedere nell'atteggiamento di quella persona, perché a seconda del livello di gravità quello che bisogna fare è diverso, no? Possiamo anche arrivare a pensare di convincere quella persona ad andare in pronto soccorso, e quindi magari vediamo un'emergenza nel suo malessere. Ma diciamo che se non siamo in questo caso limite, possiamo partire dall'essere empatici, mm-hmm. e pensare di che cosa avremmo bisogno noi se fossimo in difficoltà. Mi viene da dire magari qualcuno che ci ascolta, che è disposto a raccogliere, no? Che cosa ci preoccupa, ci fa del male. E abbiamo più informazioni, no? Cioè quello che notiamo ci fa pensare che magari siamo di fronte a un disturbo di tipo depressivo, a un disturbo alimentare. Quello che possiamo fare ad esempio è informarsi, no? Di cosa stiamo parlando, mm-hmm. e anche lì potremmo ad esempio chiedere a uno specialista. Poi mi viene da dire, non diamo per scontato che la persona sia consapevole della sua condizione e quindi di stare male, perché magari non è ancora in uno stadio di consapevolezza tale che quindi lo mette in condizione di accettarlo il nostro aiuto. Quindi magari aspettiamoci pure che questa persona neghi, anzi magari non rimandi su di noi il nostro aiuto. Mi viene da dire, chiediamolo, cioè ti posso aiutare in qualche modo, hai bisogno, mi sembra in difficoltà, posso fare qualcosa, cioè, sembra banale, no? Ma non diamo per scontato di sapere già che cosa possiamo fare per aiutarla. E poi forse facciamole semplicemente capire che ci siamo, no? Che siamo presenti, anche, non so, se ha voglia di stare in silenzio, ma non da sola. O se vuole stare da sola, che nel momento in cui non lo vuole più può chiamare noi.
Ok, quindi prestiamo l'orecchio sostanzialmente. Esatto. Siamo un po' attenti.
Che è una cosa difficilissima, cioè sembra una cosa davvero banale, ma l'ascolto empatico, senza cercare ad esempio la soluzione, senza cercare la rassicurazione, senza cercare una motivazione che sia fallo per i tuoi genitori, fallo per me, è una cosa difficilissima. Cioè ascoltare e basta, è qualcosa che richiede allenamento.
Va bene, noi la ringraziamo tantissimo, oggi non avevamo tanto tempo.
Grazie a voi, sì, purtroppo io devo andare, sì, perché sono ancora in studio e sto lavorando.
No, ma assolutamente.
Mi viene da dire, se avete altre domande io rimango a disposizione per un'altra intervista.
Certo, dovrà tornare a parlare dei disturbi alimentari, che abbiamo pensato di dedicarci una puntata solo su quello, quindi sicuramente la rincontatteremo. Sì.
Contate su di me, grazie.
È
ragazzi,
stato un piacere averla con noi. E niente, adesso vado ad aiutare qualcun altro, perché è il momento di dedicare l'attenzione a qualcun altro, e quindi va benissimo così.
Grazie mille,
a presto.
Buona serata.
Grazie mille, buon lavoro, dottoressa.
Bene,
che dire?
Ci è piaciuta questa intervista, abbiamo imparato tante cose nuove. Io in realtà è da un bel po' che ho questa domanda sulla diagnosi, sulla differenza fra uomini e donne, e come ci si approccia, quindi sono molto contenta di aver avuto questa ospite.
Anch'io, e soprattutto perché ha dato un sacco di consigli utili. E, cioè, riassumendo, prestiamo un attimo l'orecchio, cioè mettiamoci un attimo in secondo piano e proviamo ad accettare qualsiasi cosa di cui la persona a cui vogliamo essere di aiuto abbia bisogno. Cioè, come ha detto anche la dottoressa, se voglio sedere in silenzio senza che nessuno mi faccia domande, magari mi sei più utile rimanendo in silenzio accanto a me senza farmi domande.
Devo dire che anche mi ha tranquillizzato, perché magari mi è capitato di essere con persone che avessero un attacco d'ansia, un attacco di panico, e non sai bene come comportarti, quindi magari provi a fare quelle cose che senti in giro, quelle cose.
Sì, hai sempre paura un po' di essere, sì, di troppo.
Esattamente. Invece mi ha tranquillizzato, perché non mi ha detto hai sbagliato tutto finora, dovevi fare in questo modo, sei un ignorante. Invece, fondamentalmente dobbiamo solo essere umani.
Sì, e se volete sentire la voce della dottoressa Di Carlo, che vi spiega e vi racconta come gestire tutte queste problematiche, ricercatela su Instagram, giuseppina.dicarlo.psi, e oppure potete trovarla con la terapia online o in studio in via Santa Maria Valle 4 a Milano.
Adesso però ascoltiamo un altro po' di musica, per tornare prestissimo ascoltiamo Angèle.
Mauvaise idée, tout allait bien avant que je décide d'aller chercher dans mes pires souvenirs ce qui vit la nuit disparaît le matin sans faire un bruit. Et douleurs s'ensuivent et tout ça s'enfuit. Mon cœur se déchire, j'en perds la vue et je crie. Pour le meilleur et le pire, ils sont réveillés par ma nuit. J'ai beau me le dire, cette fois je me l'étais promis. Plus de cauchemars dans ma vie. Pas y penser, et j'ose espérer que tout ceci est vain. Moi j'avancerai, je me libérerai sans m'y confronter. Et j'ai beau les fuir, ils reviennent, je les attire. Pour le meilleur et le pire, ils sont réveillés par ma nuit. J'ai beau me le dire, je me l'étais même promis. Plus de cauchemars dans ma vie.
Torniamo in diretta qui all'Educazione di Sofì. Io sono Martina, con me c'è Giulia. Sono le 18:36 minuti e siamo in diretta ovunque sul suolo internazionale, anche da Selva Castello. E abbiamo sentito la voce di Angèle. Non so se avete notato, ma Giulia ha cercato di non pronunciare il titolo, che è Moverev di Angèle, una cantante belga che amo. Se qualcuno volesse gentilmente omaggiarmi dei biglietti, signori, mi trovate dove volete. Ci accompagna questo terzo blocco del nostro programma questa sera. Vogliamo parlare di un altro lato della prevenzione.
Esattamente, abbiamo registrato una piccola intervista con un dottore.
Abbiamo intervistato il dottor Ivano Pellerin, che questo è un altro nome simil francofono che Giulia non vuole pronunciare, quindi faccio io.
Io evito il francese in un modo.
Come la peste.
Esatto.
Che è il presidente del distretto varesino della LILT, che è la Lega Internazionale per la Lotta contro il Tumore al Seno, e che ho conosciuto per un'altra coincidenza fortuita, in realtà è un insieme di coincidenze fortuite.
È tutto destino.
Esatto. Perché questo weekend, dove abito io, cioè a Busto Arsizio, hanno organizzato una clinica itinerante e lui era presente, ci siamo conosciuti, ci siamo parlati e ha accettato di intervenire per darci due dritte.
Bene, direi di cominciare subito ad ascoltare il piccolo estratto che si è riuscita a registrare.
Se voleva magari iniziare con una presentazione sua, della Lilt in generale, poi magari possiamo fare un paio di domande sulla
presentazione. Volentieri. Allora, la Lilt insieme all'AIRC sono le due associazioni pubbliche e quindi legate all'attività di governo, quindi dipendenti dal Ministero della Salute, dal MIUR e quindi legate a un controllo poi centrale, diciamo. Questo a livello appunto di Roma, quindi la LILT, la Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, è un'associazione nazionale la cui sede centrale appunto è a Roma. Poi si diversifica nelle varie attività provinciali, laddove è possibile costruire un'associazione che abbia un'attività che rispecchi naturalmente gli indirizzi statutari e che quindi prevalentemente si rivolga a un'attività sanitaria che ha come centro la prevenzione naturalmente della malattia oncologica. Io sono il presidente della LILT Associazione di Varese. L'attività naturalmente è legata all'impegno dei volontari, che sono a mio parere il vero cuore della LILT.
Sì, mi piacerebbe un attimo chiederle come si fa prevenzione, ogni quanto è necessario magari fare dei controlli naturalmente.
Certo, perché la prevenzione io credo che sia l'arma più importante che abbiamo nella lotta contro i tumori. Per quanto riguarda il tumore al seno, per esempio, questo periodo è l'Ottobre Rosa, è una campagna nazionale che naturalmente si dedica, diciamo così, alla prevenzione, in particolare nel genere femminile e in particolare il tumore al seno, chiusa parentesi. Se riusciamo a individuare una piccola lesione, abbiamo la possibilità di guarire a più del 90%, perché questa lesione non è ancora diventata, diciamo così, malvagia oltre misura, e la sua possibilità di distribuzione, diciamo, nell'organismo è praticamente nulla. Naturalmente questo nelle occasioni migliori. Ecco perché la prevenzione è così importante. Arrivare prima significa, come diciamo noi, vivere. Abbiamo campagne che invitano la gente a fare controlli, come abbiamo fatto adesso recentemente a Busto Arsizio, ci siamo visti in Piazza San Giovanni, dove le donne potevano affrontare una visita clinica con un'indagine ecografica, e in casi dubbi o in casi in cui la situazione si presentasse particolarmente difficile da detettare, si poteva fare in questo caso anche la mammografia. La mammografia è uno strumento a raggi e quindi ha avuto bisogno di tutto di un corredo di permessi, di interpretazioni, di burocrazia, perché portare una macchina di questo genere, diciamo così, in piazza, quindi alla portata di moltissime persone, è stata una cosa complessa. Naturalmente però la mammografia è presente negli ospedali, è presente in istituti specializzati, non è un affare troppo complesso. Era complessa l'idea di portarlo in piazza.
Le volevo chiedere anche, visto il nostro pubblico è molto giovane, anche noi siamo ventenni, a che età bisognerebbe iniziare a fare magari dei controlli?
Brava, questa è un'ottima domanda, perché voi sapete che c'è uno screening nazionale secondo la quale si invitano le donne a dei controlli che sono annuali tra i 45 e i 50 anni circa, e sono biannuali oltre i 50 anni fino ai 69-70. In realtà noi abbiamo visto che purtroppo la malattia oncologica si manifesta anche in età più giovanile, e un nostro impegno è quello di insistere perché a livello centrale, quindi sono dispositivi nazionali questi, si abbassi l'età di guarda lo screening ai 40 anni. In realtà però io credo che dai 30 anni in poi sia utile fare una visita senza ansia, senza la preoccupazione, intendiamoci. Dobbiamo aver fiducia, non aver paura, quindi anche donne giovani, secondo me, dopo i 30 anni o prima dei 30 anni, se valutassero una situazione minimamente anomala, sia chiaro, qualsiasi alterazione della struttura ghiandolare. Ci sono poi dei corsi che noi facciamo per l'autopalpazione, che può essere una cosa molto molto utile anche nelle giovani età, si può fare una volta al mese con tranquillità, però io credo che questa cosa potrebbe essere utile.
E dato che dedichiamo in realtà tutta la puntata alla prevenzione per la salute mentale, avevo letto in coda all'opuscolo che mi ha dato lato in Piazza San Giovanni che c'è anche una parte importante di sostegno psicologico che segue la diagnosi.
Sì. Assolutamente sì, vi dico molto rapidamente, la prevenzione primaria sono gli stili di vita, cioè se noi mangiamo correttamente, ci muoviamo, abbandoniamo il fumo laddove esso ci sia, è un modello di vita che ci permette di diminuire la percentuale di possibilità che sopravvenga una patologia oncologica. La prevenzione secondaria è la diagnosi precoce, c'è anche una prevenzione terziaria che è una riabilitazione fisica, psichica, sociale, occupazionale per quelle, purtroppo per quelle donne che hanno avuto la sfortuna di incrociare il malanno. Credo che sia uno degli aspetti molto importanti e noi ci facciamo carico molto spesso, ne stiamo parlando per l'ospedale di Busto, guarda caso, per una borsa di studio che stiamo già realizzando proprio per produrre un'attività di psico-oncologia, quindi di appoggio psicologico che metteremo in campo all'inizio dell'anno 23, insomma, giusto per organizzare la cosa.
Noi la ringraziamo, non avevamo tanto tempo. Speriamo in un futuro di poter fare anche una puntata completamente dedicata magari all'argomento.
Ma sicuramente volentieri quando volete.
La ringraziamo.
Ricordiamoci, non dobbiamo avere paura. Buona serata a tutti.
Quanto mi fa ridere che il leitmotiv di tutta questa puntata è: non avevamo tanto tempo.
Esattamente, abbiamo accumulato un po' di cose sistemate insieme, però è più divertente così.
È un collage di puntata, e se riprendiamo il bricolage, la terza puntata, la quarta, ecco. Vi giuro che farò Paint Your Life.
Ottimo, direi però abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di disturbi mentali e tutto...
Alleggeriamo.
Puntata, esatto, puntata un po' pesante.
Un po' peso, posso capire. Ma non c'è problema, alleggeriamo quella rubrica più bella di tutto il mondo. Cioè diamo inizio al nostro momento oroscopo e vi omaggiamo della nostra nuova sigla.
Diamo ora inizio al momento oroscopo. Sedetevi comodi e preparatevi al peggio. Che la fortuna possa essere sempre a vostro favore.
Ecco, ringraziamo Beatrice,
voi, ciao Bea,
la nostra ospite della scorsa puntata, che abbiamo costretto, appena finita diretta lo scorso martedì, a registrarci la sigla per l'oroscopo.
Non avrei saputo dirlo meglio, costretta è esattamente il verbo giusto.
Legata alla scrivania davanti a un microfono dicendo devi dire questo.
Leggi questa cosa che ti ho appena scritto.
Esattamente. Allora, l'oroscopo di oggi. Intanto mia nonna...
Nonna della Giulia.
Nonna Maci. Oggi io ho 4 stelle. L'acquario ha 4 stelle. Ci viene detto dall'esperta di Paolo Fox, nonna Maci, nonna di Giulia.
E volevo tranquillizzare tutti, anche questa settimana, cioè per la terza di seguito, il Sagittario ha comunque più stelle dell'acquario. Ne ho 5, non importa quanto si può impegnare l'acquario, comunque il Sagittario sarà superiore, quindi... Grazie alla nonna che ho corrotto.
Sì sì, ma la sfortuna che segue l'acquario in queste settimane è incredibile. Però adesso vogliamo anche leggere l'oroscopo,
infatti,
di Martina.
Non so se si sente dalla voce della vecchia e cara Giulia, la signora ha vissuto una settimana un po' complessa dal punto di vista della salute, perché la ragazza ha fatto la forte e poi è rimasta allettata per una bellissima influenza stagionale. Tanto è vero che Capitani, che sa tutto, sull'oroscopo di Vanity Fair scrive che l'acquario è allo stop per certe recenti fatiche.
Sì, un pochino. Io inizio a credere all'oroscopo in maniera incredibile dopo queste puntate, perché tra il naso chiuso, il mal di gola, appena abbiamo finito qua, io non c'ho la voce, hanno ragione.
Posso andare avanti con questa conferma?
Vai.
Le spese per necessità familiari e rotture, multispecie, cioè anche influenza, aleggiano, ma il saldo bancario regge. Perché il saldo bancario regge? Perché dividi la spesa con le coinquiline, è l'unica cosa che mi viene in mente.
Ho solo ordinato tanto Glovo mentre stavo male, ma niente di che, mi sono trattenuta.
Però sono accaduti anche dei miracoli, cioè hai fatto la spesa 3 volte. Due volte.
Sì, è tanto per me, è veramente tanto, in 5 giorni.
È tantissimo, cioè Giulia si è effettivamente preoccupata di quello che c'è nel suo frigo. Si è resa conto che l'avocado mezzo marcio e le 4 susine, che non sono neanche sue ma della sua coinquilina, forse non bastano come fa bisogno di tutta la giornata, di tutta la settimana.
È una vita difficile quella della fuorisede, non è colpa mia.
Questo è vero, è un po' verino.
Leggimi qualche altro segno, dai.
Ti leggo il mio?
Vai.
Allora, al top ho l'utilità degli amici. quindi grazie, credo, molte grazie. E le vostre ambizioni viaggiano verso la loro realizzazione, un po' grazie ai vostri talenti che saprete vendere in salsa di cazzimma, rendendoli più golosi agli occhi di aziende e strutture, e un po' grazie alla buona sorte. Ho avuto buona sorte, sì, perché non mi sono ammalata pur essendo stata con te tutto il tempo.
Io direi che questo è proprio un miracolo, un miracolo.
Sai cosa sono questi? Tutti i mandarini che mi mangio, tutta vitamina C questa.
Giuro che qua è in grado di mangiare un mandarino dietro l'altro, ci mette ore e ore, non è una cosa sopportabile.
Ma non è forse lo sbucciamento del mandarino, il mandarino stesso?
No, no, assolutamente no, Martina, tra questo e il bricolage io non so più cosa fare con te.
Ma perché no?
Dammi qualche notizia su qualche altro segno, qualcuno che non chiediamo mai, cosa non chiediamo mai? Dimmi... Leone.
Il leone. Allo stop, immaginare drammi dove non ce ne sono, e al top lo spirito ludico. Perché Giove mette in moto meccanismi utili a sistemare le finanze e il lavoro. Come direbbe la mia amica Giorgia Leone, ma dov'è il mio guadagno?
Giustamente. Dai, dimmi un altro, se no qua...
Facciamo i pesci. Facciamo la mia mamma che è un pesce.
Vai.
Al top la resistenza. Stelle di elevata caratura lavorano con lentezza ma con costanza per svecchiare e migliorare la vostra quotidianità.
Ti dirò, i pesci non è mai stato il mio segno preferito, ma adesso che so che tua mamma è pesci, dovrà diventare un, almeno nella top 10 su 12.
Puoi continuare a dire che non è il tuo preferito, perché la mia mamma lo sa che non è un bellissimo segno i pesci. Ho un po' di problemi con i pesci io.
Non un grande amore.
Ma io punto sul suo ascendente, che è l'Ariete. Beato sia questo segno. Ariete, al top il successo a tutto campo. Non so come sia possibile, ma l'Ariete in qualsiasi momento dell'anno, esatto, sta spaccando.
Lo stavo pensando anch'io. L'Ariete, giuro, è proprio il segno del successo.
È il segno del successo, perché Giove vi tutela in senso latissimo, rimpingua il portafogli e armonizza il quotidiano. Cioè, scusami se è poco. Voglio dire, no, io mi sono solo salvata dall'influenza. Loro mi sembrano che stiano sbancando nel mondo.
L'Ariete è così.
Cosa devo fare io? Potevo nascere Ariete, potevo avere almeno l'ascendente, invece sono Scorpione di ascendente.
È una vita difficile, una vita difficile.
È una vita difficile, effettivamente.
Fateci sapere i vostri segni zodiacali, così prossima settimana leggiamo anche gli altri.
Sì, perché no? Apriamo anche a voi, siamo un attimo più democratiche di quello che siamo state oggi.
Esatto, noi scegliamo chi ci piace.
Cioè, leggiamo i nostri sostanzialmente. Ma adesso passiamo ancora ad un po' di musica. E ascoltiamo la voce di Adele con Cry Your Heart Out, che è una canzone che è contenuta nell'ultimo album che ha fatto Adele, un album stupendo. Se vi va, ascoltatelo, tanto questa che adesso arriva ve la ascoltate per forza, ma vi consiglio caldamente di recuperare tutto l'album dall'inizio alla fine nell'ordine scelto da Adele. I'm invisible, I feel like a ghost. All my friends keep on telling me that this feeling won't last. I can't get no relief, I'm so tired of myself, I swear I'm dead.
Facing the day, ooh, ooh. I would rather stay home on my own, drink it all away. Please stop calling me, it's exhausting, there's really nothing left to say. I created this storm, it's only fair I have to say. We'll be right back.
Cry Your Heart Out qui su Radio Yulm. Sono le 18:53. Noi siamo ancora qui pronte per quello che questa settimana sarà il tè delle 7, perché non è più il tè delle 6. E ok, abbiamo un po' di aggiornamenti.
Sì, in realtà possiamo partire un po' da attualità, facciamo una bella notizia di carattere generale, cioè questa settimana abbiamo trovato un bellissimo e interessantissimo post sul profilo Instagram di Milano da Scrocco, sì, che praticamente ogni persona che anche solo attraversa Milano conosce, sul supporto psicologico. Trovate tutti i tipi di servizi gratuiti da 20 a 40 euro in farmacia e non in farmacia, persino al telefono, e abbiamo pensato di parlarne soprattutto perché ce n'è uno che è proprio qui accanto all'università.
Sì, esatto, c'è il Centro Giovani Ponti che dà servizi da 20 euro, 40 euro, che sono servizi come lo psicologo in farmacia, il supporto telefonico, quindi se avete bisogno chiedete aiuto a queste strutture, chiedete aiuto anche agli amici, ai genitori, chiunque potete, perché come c'è stato lasciato l'invito a non aver paura per il tumore al seno, anche per quanto riguarda tutta questa serie di problemi psicologici, di problemi personali che possiamo avere, non dobbiamo avere paura.
E a proposito, mi verrebbe anche da dire che è un'attenzione che hanno avuto anche i media, soprattutto nell'ultimo periodo. Mi vengono in mente almeno tre cose. Una che non è ancora uscita, quindi attendiamo a parlarne, ma è un documentario su Selena Gomez, My Mind and Me, esce il 4 novembre.
Martina è innamorata di Selena Gomez.
Sì, non smetterò mai di metterlo tra gli appunti. Sì. Ma penso soprattutto a due programmi che sono recentissimi, per lanciarsi dalle stelle, che è un film che è uscito su Netflix settimana scorsa, e Tutto chiede salvezza, un'altra serie su Netflix che abbiamo già guardato chiaramente.
Esatto. Allora, devo dire, io ho iniziato per Lanciarsi dalle stelle, non sono troppo convinta, però lo finirò e forse mi ricrederò.
Ci proviamo, io sì, non l'ho ancora guardato. È la storia, esatto, di Sole Santoro che combatte i suoi disturbi dell'ansia dopo la morte della sua amica. Praticamente, esatto, decide di fare ogni giorno qualcosa di cui ha paura. Io ancora non ho dato possibilità, ecco. Giulia ci ha provato, mi ha un po' scoraggiata, però ci proviamo.
Vediamo, mi potrei ricredere perché non ne ho guardato molto, devo essere sincera. Invece ho finito Tutto chiede salvezza.
Vabbè, questo non vale, questo è un gioco brutto e sleale, se posso, perché la signora è stata malata, quindi ha avuto un sacco di ore a letto disponibili. Io invece ho visto le prime 4 puntate ieri sera con mia mamma.
Ammetto di averlo guardato per 7 ore di fila. Cioè, questa l'ho iniziato e finito, mi sono alzata solo per andare in bagno.
Wow.
Però io lo approvo. Secondo me è una bella serie.
A me è piaciuto veramente tanto.
Devo dire, mi piace molto come parla anche questo di salute mentale. Vediamo come protagonista il grande Federico Cesari,
che per noi è eterno mazzino di Scam.
Esattamente, parecchio bravo anche in questo ruolo, sì, devo essere sincera. E diciamo che vediamo diversi disturbi, ma di questi disturbi non sappiamo il nome.
Sì, non sappiamo quasi niente. Infatti una delle cose che abbiamo apprezzato di più, e che io sto ancora apprezzando dato che sto, sì, ancora finendo la serie, è che nessuno dei personaggi si identifica solamente per il disturbo di cui soffre. Cioè tutti i compagni di stanza di Daniele Cecchi, che è Federico Cesari nella serie, insomma, lui si risveglia, ok, in un ospedale psichiatrico, nel reparto dell'ospedale psichiatrico con un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, senza che lui abbia deciso niente, cioè lui non si ricorda, sì, nulla, ma nessuno dei suoi compagni di stanza, è solo il disturbo che è.
Esatto, magari si identificano con il lavoro che facevano in passato, oppure magari delle loro caratteristiche, ma mai con il disturbo. E secondo me è molto importante, e anche a lui la diagnosi in realtà viene fatta solo alla fine,
il che è interessantissimo.
Inoltre un'altra serie TV, in realtà però più vecchia, ma ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è My Mad Fat Diary. La trovate tutta su YouTube. Aveva ragione Beatrice la settimana scorsa a consigliarmela, perché nella mia malattia ho guardato anche tutta quella.
Voi capite che è comunque un gioco sleale. Cioè, a me arrivano dei messaggi: ho finito My Mad Fat Diary. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? In che tempo? Quando?
Sono un'esperta. Sono un'esperta. Diciamo che l'insonnia aiuta. Ma non ne parlo solamente perché Beatrice ce l'aveva consigliata, ma anche perché in questa serie si parla particolarmente di disturbi a livello mentale, psicologico. Parte da un disturbo alimentare, ma in realtà non è solo quello, ma anche su come si affronta un po' la vita, soprattutto da adolescenti, e come ci si relaziona con gli altri. quindi recuperatela, vi giuro, bellissima.
Insomma, un sacco di consigli, quindi recuperate Tutto chiede salvezza, assolutamente, tanto è nuovissima, sono 7 episodi, 7 giorni di ricovero in TSO, ce la possiamo fare. Ma Mad Fat Diary è anche su YouTube, quindi è gratis, direi che ce la possiamo fare.
Ci piace,
per lanciarsi
gratis
dalle stelle. Se qualcuno vuole provarla e dirci cosa ne pensa, noi siamo qui ad ascoltarvi. Ma adesso ascoltiamo un po' di musica. La puntata di oggi la chiudiamo con la voce dell'angelico Harry Styles, e la canzone che sentiamo adesso è una canzone bellissima, che è Matilda, e che recupera un po' tutto il mood di questa puntata, che è un po' sottotono, ma perché il tema merita un po' più di attenzione e un po' meno di gioco.
You were riding your bike to the sound of It's No Big Deal, and you're trying to lift off the ground on those old two wheels. Nothing about the way that you were treated ever seemed especially alarming till now. So you tie up your hair and you smile like it's no big deal. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know, not invite your family 'cause they never showed you love. Don't have to be sorry for leaving and growing up. Mm-hmm. Matilda, you talk of the pain like it's all alright, but I know that you feel like a piece of you's dead inside. You showed me a power that is strong enough to bring sun to the darkest days. It's none of my business, but it's just been on my mind. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know, not invite your family 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for leaving and growing up. You can see the world following the seasons anywhere you go. You don't need a reason 'cause they never showed you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You're just in time, make your tea and your toast. And dyed your clothes. Ooh, you don't have to go. You don't have to go home. Oh, there's a long way to go. I don't believe that time will change your mind. Throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry for doing it on your own. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know. You can start a family who will always show you love. You don't have to be sorry, no.
La bellissima voce di Harry Styles qui su Radio Yulm. La Martina la vedo un po' emozionata, in effetti.
Sono spezzata.
Sappiamo di essere un pelettino in ritardo. Aspettate prima di andare a fare l'aperitivo. Dateci un minutino.
3 minuti può aspettare quello spritz.
Esatto, dai. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Oggi abbiamo parlato di salute mentale, del rapporto magari fra la diagnosi, anche il genere femminile, quindi quali possono essere i pregiudizi, e una serie di discorsi a questo collegato. E poi ovviamente abbiamo parlato della prevenzione del tumore al seno, quindi un argomento molto importante. Informatevi, è veramente veramente importante, soprattutto in questo mese, l'ottobre rosa.
E dato che le voci di due dottori ci hanno accompagnato, la dottoressa Giuseppina Di Carlo e il dottor Rivalon Perlerend, noi vi consigliamo di riascoltare la puntata. Noi torniamo come ogni martedì, come ogni settimana, dalle 18 alle 19 e siamo in replica allo stesso orario, 18-19, la domenica sera, quindi non c'è possibilità di sbagliare o di non ascoltarci per una volta. Ci ritrovate anche sul sito www.radioyun.it e sul canale Instagram dell'università, dell'università della radio, @radioyun.it. E niente,
noi vi salutiamo,
vi auguriamo un buono spritz, anche se un po' in ritardo, ma non importa, il tempo di portare le patatine. E niente.
L'educazione di Sophie. Il femminismo a parole nostre.